Ogni mese riavvolgiamo il nastro alla scoperta delle uscite di rap italiano ed internazionale. Questo è Rewind, io sono Francesco Zendri e con me c'è Dreamer. Rewind.
Nuova puntata, nuovo anno.
Let's go!
Dopo avervi regalato il best of speciale, è l'ora di fare il recap di questo gennaio infinito, lunghissimo, pieno di cose, pieno di uscite, come sempre.
Come sempre.
E quindi partiamo. Allora, due dischi.
Innanzitutto salutiamo, perché bisogna avere le buone maniere. Quindi, giusto, da Dreamer e
Francesco Zendri,
un saluto a tutti gli spettatori e gli ascoltatori di Rewind Podcast.
Bella.
E ora possiamo partire.
Ottimo. Dicevo, appunto, i dischi più chiacchierati sono sempre il nostro starting point delle varie puntate.
Anche la parte un po' più facile, diciamo.
Sì. Questa gennaio ce ne sono stati due in particolare, quindi quello di Guè, che è tornato con questo Madreperla, e poi Geolier con Il coraggio dei bambini. Di Geolier ne avevamo già parlato tante volte, perché aveva già fatto uscire vari singoli che ci avevano colpito, un disco che cerca di raccontare Napoli, il modo di essere napoletani, quindi un omaggio molto sentito alla sua terra, al suo posto, alla gente che lo circonda, e anche un messaggio di speranza, quindi con questa immagine dei bambini utilizzata proprio in questo senso. E invece Guè, insomma, è tornato con questo disco un po' a fari spenti sul finire del 2022, poi l'ha annunciato e è arrivato questo, diciamo, instant classic, tutto prodotto da Bassi Maestro, di cui comunque parleremo in maniera approfondita durante la puntata.
Esatto, è arrivato con questo disco qua che, diciamo, è stato fatto senza guardare troppo a quelle che erano le comodità musicali, sì, o di classifica, già solo partendo dal fatto che ha deciso di realizzarlo tutto insieme a Bassi Maestro.
Esatto.
Il che ci ha riportato un po' indietro nel tempo, ma soltanto per prendere la rincorsa e proiettarci nel futuro, perché Guè spesso ha anticipato, no, anche,
esatto,
un po' di correnti che poi sono esplose. Quella del rap fatto in un certo modo a certi livelli insieme a Marra, ma in maniera diversa, la sta rappresentando molto.
Sì.
E noi siamo molto contenti di avere come primo ospite della puntata di gennaio proprio Guè, che ci ha blessato con questo intervento, nel quale non solo ha parlato in generale di Madreperla, ma anche della strategia di comunicazione che ha riguardato un disco che per il tipo di disco,
certo,
che era, ha avuto anche bisogno di una certa comunicazione,
sì,
che è stata fatta alla grande.
E infatti lui ce lo spiega.
E quindi spieghiamocelo.
Vai.
Questo per me è, cioè, questa cosa che non è solo marketing, è, diciamo, completa, cioè fa vedere da una parte che il tuo lavoro è serio, dall'altra che è artistico, perché il trailer parte da una visione, no? Non è che semplicemente poi arriva così tante persone, c'è Jerry Calà, ma c'è dietro, c'è tutto una visione che parte da questo trailer, poi passa ad aver fatto dei video che sono fighissimi, chiaramente non abbiamo inventato niente, perché sicuramente non siamo i primi che fanno un gioco da tavolo, però ci siamo ispirati rifacendo le cose nel modo figo. Non siamo i primi che fanno un listening in strada, però noi lo facciamo con vedendo i visual, e comunque dà nobiltà al progetto e fa capire che stai facendo un lavoro artistico, che non sei a vendere il disco al supermercato, capito? Anche perché c'è un disco del genere, come tutti i miei dischi, ha bisogno di essere supportato da questo tipo di attività, perché da una parte io so che ho una fanbase fedele, no? Ed sono abituati ad avere l'action figure, ad avere sempre avuto qualcosa. Dall'altra, appunto, cioè, non uscendo con una smash di pop italiano, non essendo un teen idol, ovviamente devo far vedere il mio livello com'è, quindi... Questo è fatto grazie a chi lavora con me, perché io poi ho tante idee, ma non è che poi le realizzano altri, cioè, ho tante idee che sviluppo insieme ad altri, però io principalmente faccio un disco e poi dopo il mio team mi aiuta a sviluppare le mie idee.
Bella per Guè, insomma, gli abbiamo fatto questa domanda perché nelle varie interviste, insomma, non ha mai spiegato in maniera così dettagliata e puntuale come ha pensato anche, appunto, tutte le scelte di comunicazione, perché comunque ha fatto un trailer iconico con Jerry Calà, appunto il gioco da tavolo, i vari eventi che ha già citato appunto lui, in cui ha spiegato un po' il disco, quindi è stato veramente particolare anche sotto questo punto di vista, ma lui lo ha sempre fatto, infatti è una cosa che comunque lo ha sempre caratterizzato e ha sempre premiato, questa volta in maniera particolare, visto come poi è arrivato il disco, perché ha,
tra l'altro, è stato anche quello che ha fatto il miglior risultato nei,
sì,
primi giorni della
debut,
sua carriera.
Ha fatto disco d'oro una settimana, è andato veramente molto forte. Soprattutto la cosa che a me è piaciuta molto è che tutti questi risultati siano legati a un disco di questa fattura,
di questo tipo qua, assolutamente,
che è un disco per la cultura, che omaggia veramente l'hip hop e che va a pescare proprio alle sue radici, no?
Con tante citazioni eccetera, ma appunto
andiamo,
ci torneremo.
Esatto.
Comunque abbiamo parlato appunto di comunicazione ed è inevitabile legarla ad un'altra rubrica tipica delle fantasmagoriche puntate di Rewind, che
in realtà
quella...
ne abbiamo un altro da dire.
Qual è l'altra che abbiamo da dire?
Sì, ci sono due campioni della comunicazione.
Ci sto arrivando.
Ah, okay.
Quella del marketing, appunto, della migliore mossa, strategia di marketing. Mi volevi bacchettare, ma sei stato poco attento. Invece lo sono stato e so che il secondo nome che volevi fare è quello di Bresh con Guasto d'amore.
Esatto.
Che è arrivato finalmente online dopo che ha campeggiato su tutti i TikTok degli ultimi mesi e che è stato accompagnato anche da un certo tipo di contenuti, non ultimo dei quali, che a me ha gasato tantissimo anche da fan del calcio e da persona che forse come tanti suoi fan comprende il legame che hai, no, con la tua città, la tua squadra locale, il fatto che sia stato anche ospite del Genoa per presentare questo brano, che poi è andato a sua volta molto bene, anche questo in quanto ha risultati nella prima giornata il suo miglior debutto finora.
Ha spaccato, questo brano è nato un po' a caso, infatti lui aveva ripreso nei suoi social sostanzialmente la nascita del brano, chitarra e voce, con J Dibla e Shune, che sono i produttori, sono il musicista, il produttore con cui lui lavora sempre, e questa cosa qua aveva colpito molto le persone, e quindi poi alla fine ha deciso finalmente di dargli una forma completa e di pubblicarlo. La cosa figa è appunto il come lo ha fatto, quindi creando nella realtà il legame proprio con la squadra, quindi è andato allo stadio e poi ha registrato anche il video in strada con la sua gente, chiamando tutte le persone di Genova, insomma, nei vicoli, a scendere per strada e a fare da comparse, e si è portato dietro anche poi i suoi amici storici, quindi c'era Easy, c'era Tedu, insomma c'erano tutti.
Secondo me a chiudere è anche una bella è un bel giro che dimostra come si possono utilizzare i social, che più di tutti sembrano lontani magari dall'essenza di sta roba qua, della musica, dell'arte, dell'hip hop in generale, per poi collegarli a un qualcosa che invece li rappresenta molto, perché questa roba parte su TikTok però poi finisce con il video insieme ai tuoi amici, l'ospitata allo stadio, è un brano che comunque è molto culture, visto che oggi è la parola del podcast, l'abbiamo capito, e quindi credo proprio sia una figata.
Sì.
Parlando di figate, sai che una delle rubriche che io preferisco, tolte le ultime che presento da solo senza nulla togliere, è ovviamente quella relativa alle barre del mese.
Certo.
E anche qui, come spesso capita per i dischi che spaccano e hanno quindi conferma di questo, soprattutto non tanto dai numeri, queste cose qua, ma da quante volte sono citati nel Rewind Podcast, abbiamo un'altra citazione per Gue nelle barre del mese. Potevamo scegliere tanti brani, quello che abbiamo scelto io e Checco è stato Prefissi, che è un brano che inserisce, cioè che ha al suo interno un po' tutto il concept di Madreperla, il ritornello che richiama Wangsta di 50 Cent, il concept stesso del brano che richiama quello di Ludacris che mi hai citato tu fuori onda, non fingerò sia un mio ricordo, e comunque un determinato tipo di liriche, di delivery che si meritava assolutamente di essere anche all'interno di questa altra rubrica.
Sì, e se volete capire meglio anche cosa ci dietro Prefissi, io vi consiglio di andare sui canali di Rap Italiano Game Over, perché noi abbiamo fatto una mini intervista a Gue dove gli abbiamo chiesto di raccontarci alcuni brani, quindi alcuni significati nascosti, alcune curiosità, e uno di questi è proprio Prefissi, quindi lì trovate tutto, non serve che diciamo altro. Come altre barre del mese, chiaramente dobbiamo citare un pezzo di Geolier, perché lui, secondo me, ma insomma secondo un po' lo statement
in generale, rapper più in forma del momento,
è fortissimo a fare rap, quindi, ma noi l'avevamo già blessato, insomma, mettendo nelle barre del mese anche delle scorse puntate vari singoli che erano usciti, quindi ne citiamo un altro. Abbiamo scelto Ricchezza, a me è piaciuto particolarmente anche per il messaggio che cerca di dare, quindi di raccontare qual è la ricchezza per lui, che si traduce a essere sostanzialmente negli insegnamenti che gli hanno dato i suoi genitori, nei valori di appartenenza per la gente che gli sta intorno, e quindi che è un messaggio positivo, come dicevamo prima,
è anche diverso,
da dare comunque anche ai ragazzini che lo seguono, perché lui è sempre molto, come abbiamo detto, ancorato alla sua terra, al suo quartiere, e quindi ha fatto proprio un disco per loro, e si vede anche in questi dettagli, diciamo.
Mentre all'opposto, tra virgolette, nell'immaginario generale della ricchezza stanno le favelas, di cui parla Speranza.
Speranza è tornato a grandissima richiesta, tutti si chiedevano che fine avesse fatto, era uno dei nomi che sicuramente tutti si aspettavano di risentire in questo 2023 e lui non ha deluso, ha subito iniziato l'anno con un primo singolo, Welcome to Favelas, con il suo immaginario crudo, le sue barre taglienti, tutto bello, cupo come al suo solito, e quindi ci siamo fatti raccontare proprio da Speranza il significato un po' di questo brano e anche un po' come ha conciliato di nuovo il suo immaginario classico anche in questo nuovo episodio.
Raccontacelo.
Vai.
Con Welcome to Favelas ho voluto rappresentare un po' quelle realtà di strada, compreso quell'urlo di aiuto che li accomuna, quindi tra Italia, Francia, Germania, Europa dell'Est, tutte realtà che ho vissuto. Cerco di mettere tutte queste cose mie in chiave hardcore nei testi, per parlare di quello che vivo e per far sì che la gente come me si sente rappresentata, anche lei, tramite i brani. E quindi ci sono cose molto personali, tipo... Saluta l'amico Fritz, erano le 4, alle 7 era morto. Che quella rima è una rima veramente reale, realmente accaduta. Perciò che ho censurato il nome, visto che si dice il peccato e non il peccatore. E parla addirittura di tutte le cose che possono scaturire oltre la strada, perché oltre la strada esistono anche i fenomeni ghetto e quindi dal disagio si passa al degrado. E da lì nascono... rime che vanno oltre l'immaginario, tipo quale guerra dei vicoli, se mi incazzo mi prendo Tripoli, giuriamo amicizia nei rituali, queste cose qua. Per poi chiudere col ritornello che presenta in due parole lo storytelling di un'eventuale ritorsione. Cose di tutti i giorni, insomma.
Bella per Speranza, un altro graditissimo ospite di questa nuova puntata di Rewind, certo. Podcast. E andando avanti passiamo ad un'altra rubrica a me molto a cuore, che è quella, sì, dei beat del mese. E anche stavolta non potevamo non inserire e partire da un altro estratto di Madreperla. Eravamo molto combattuti io e Checco fuori puntata, tra Need You Tonight con il featuring di Massimo Pericolo, piuttosto che Mollami parte 2 con quella cheat spaziale nel ritornello. Alla fine si può dire che abbia vinto io, perché abbiamo inserito Da un K in su, il brano in collaborazione con Benny the Butcher, del quale vorrei urlare a gran voce la tag, ma per ovvi motivi non posso farlo. E quindi siamo tutti molto contenti. Ma sì, non è l'unico.
Non è l'unico. Comunque ti dico che hai scelto comunque il pezzo che è stato il primo che loro hanno fatto per Madreperla, da quello che ci ha raccontato Gue anche nelle varie interviste. E poi lì è stato figo, perché rispetto ad altre volte, il feat di Benny è stato registrato proprio live con Gue in studio, esatto, da DJ Premiere, quindi sì, tanta roba. E infatti Benny caccia una bella strofa. E poi vabbè, io voglio fare comunque un plauso finale comunque a Bassi, perché il lavoro che ha fatto su questo disco è stato veramente incredibile. Ha cucito sample e si è messo proprio al servizio, perché un po' la sua caratteristica è quella quando fai beat, no? Magari rispetto ad altri produttori non è così eclettico, cioè nel senso non fa dei beat magari così elaborati, complessi, fa dei loop,
fai beat
semplici,
giusti.
Però giusti, esatto, perfetti per quel...
per la richiesta o per l'obiettivo.
Sì, per l'obiettivo.
Qua è più di obiettivo che di richiesta che si può parlare,
poi in questo
perché
caso,
a tutti gli effetti è un album collaborativo.
Perché in questo caso appunto Gue poi cuce con le sue rime il resto, non hai bisogno di metterci dell'altro quando hai questo spessore al microfono. E poi aggiungiamo anche un pezzo chiaramente dal disco di Geolier, perché tutti i dischi di Geolier sono curati da Datboy D, che è un po' il producer di punta e di riferimento della scena napoletana, che cura tutti i vari dischi che escono da lì, e anche in questo caso ha fatto un grandissimo lavoro. E quindi noi volevamo citare Poco Troppo, che ha un bel beat, una bella cartella anche qua, ma comunque c'è tutto un lavoro sul sound molto
tutto un
figo.
Lavoro, tutto un immaginario. E tra l'altro questo ci permette anche una connessione facile, sì, facile col progetto di cui parliamo adesso,
sì,
nell'ambito del progetto a nostro parere più sperimentale uscito questo mese,
sì.
Qualcuno forse avrebbe pensato sarebbe uscito prima questo nome, ma noi abbiamo pensato di collocarlo qui anche per il lavoro del produttore 6PM, ed è ovviamente Radio Gotham di Ross Villain,
sì,
che è proprio un album che al suo interno appunto ha brani un pochino per tutti i gusti.
Per tutti i gusti, è un progetto sperimentale tra virgolette, nel senso che sono quei progetti che sono difficilmente catalogabili con precisione,
con un genere soltanto,
esatto, ecco. Anche se la matrice è fortemente rap, 6PM è dietro le macchine in tutto,
e si sente.
Il progetto si sente, ci sono alcuni contributi da gente che comunque viene dal mondo del rap, Drillionaire, Zef, quindi siamo in quell'ambito lì. I featuring sono tutti rap quasi praticamente, quindi abbiamo Salmo, abbiamo Gue, abbiamo Tedua, insomma siamo in quel mondo lì e il disco è veramente molto figo. Lei ha aspettato il momento giusto, secondo me, per uscire, nel senso che
dopo ha fatto un bel build up,
esatto, quando aveva fatto Chico era nel momento di super hype e poteva far uscire lì un disco, tutti si aspettavano questa mossa, però forse era un po' troppo presto, quindi ha aspettato un po' di far crescere l'hype e di arrivare a un momento in cui la gente proprio si chiedesse
come sarebbe stato un disco di Rose Villain, e ha ottenuto risposta, e anche noi a domanda abbiamo ottenuto risposta.
Sì, gli abbiamo chiesto un po' anche da dove viene tutta questa matrice rap e quindi Rose Villain ci ha risposto.
Rispondici.
Vai.
Ma a parte che appunto io ho questo background musicale molto vario e mi sono trovata da adolescente a ascoltare tanto rock, ma tanto rap appunto anni 90 o 2000, cioè appunto mi piace molto, sono sempre cresciuta tanto col rap. E le prime canzoni che mi sono trovata a scrivere, proprio chitarra e voce da ragazzina, erano su tutte riff rock, però rappavo. Okay. In melodia sempre un po' così, quindi è proprio una cosa che evidentemente ho dentro e secondo me ad alcuni faccio anche un po' il culo, quindi
top.
Grazie mille anche a Rose Villain, comunque
bella
puntata blessata da una serie di interventi veramente incredibili e importanti, quindi mi raccomando, sì, seguite e supportate Rewind per averne sempre di più e sempre più fighi.
Io lei proprio l'ho inseguita nel suo release day, praticamente sono andato sia al party sia la presentazione per la stampa per storcerle.
Lei da brava Batgirl non si è fatta subito insomma raggiungere alla
però
fine,
ce l'abbiamo
però
fatta.
La supereroina quale comunque rimane nonostante tutta l'oscurità è stata molto gentile. Big up Rose Villain. Procedendo, arriviamo a un'altra rubrica che mi piace molto, che è quella della collabo inaspettata. Diciamo che in Italia non escono spesso collabo inaspettate, sì, quindi quando succede siamo anche contenti di parlarne. In questo caso abbiamo deciso di premiare una scelta anche un po' controcorrente, sì, per quello che magari era il personaggio o la visione del personaggio che da fuori si aveva o aveva chi lo seguiva.
Esattamente.
E stiamo parlando della collaborazione di Saki nel suo nuovo progetto insieme ad Ernia, a Massimo Pericolo e in generale a questa scelta, no, per un membro della Seven Zoo che frase dicendo la quale tutti si aspettano magari qualcosa di diverso,
sì,
di invece pubblicare un progetto molto molto rap.
Sì sì, il suo obiettivo era quello, cioè infatti il disco si chiama, cioè l'EP in realtà è proprio un disco, si chiama Quello Vero perché lui aveva proprio voglia di dimostrare
di esserlo,
quindi uno l'autenticità di quello che racconta
e del percorso anche.
Del percorso e anche la solidità, insomma, della sua identità, quindi di dire non sono solo uno che grida al microfono, fa trap così o fa solamente i banger, no,
che, chiariamo, non c'è niente di sbagliato.
Non c'è niente di sbagliato, però voleva proprio dimostrare di uno saper fare proprio le bar, di saper fare il rap e di riuscire anche a raccontarsi in maniera più aperta, no?
Mm-hmm.
Perché dentro ci sono anche episodi più morbidi dove lui ragiona anche su quello che può essere la fama, su quello che può essere l'amore gangsta, quindi prende delle varie deviazioni anche molto interessanti, no? Andando veramente oltre quello che poteva essere l'immaginario che tutti gli attribuivano, quindi uno che fa solamente quei banger sporchi che li abbiamo sentito fare con la Seven Zoo fino adesso, no?
E quindi siamo qui a consigliarvi anche l'ascolto di questo,
sì,
di questo progetto.
Interessante.
E parlando di progetti da consigliare,
esatto,
questa te la lascio veramente tutta.
La mia solita carrellata.
Che poi
di...
io mi prendo il mio spazio alla fine, ormai lo sanno.
Sì, la mia solita carrellata di emergenti del mese. Allora, qui ci sono stati un po' di dischi, innanzitutto. C'è stato Medi con queste nuove chiamate che anche lui, insomma, chiamare proprio emergente è un po' difficile, nel senso che aveva un bel hype con i vari singoli che aveva fatto, tra cui un singolo anche con Anna, e quindi tutti si aspettavano un po' questo EP e si è confermato su alti livelli.
Tra l'altro un EP con un bel concept alle spalle.
Sì, con un bel
titolo,
concept, raccontando la sua storia, insomma, di ragazzo di strada. Insomma, lui è stato in carcere da giovane, ha avuto delle vicissitudini particolari, ma qui lui ha fatto proprio un piccolo documentario, quindi se vi interessa andate a vedervelo perché è molto interessante. E poi vabbè, citiamo Kira, che l'avevamo già ne avevamo già parlato nelle varie puntate scorse, forse della scorsa stagione addirittura. Lui da Roma e con Defa Beat ha fatto questo EP sostanzialmente, Lock and Stock, dove insomma spacca, ci sono dentro delle cose molto interessanti, c'è dentro anche Kid Yugi di cui abbiamo parlato recentemente, insomma
si sta creando una bella,
sì, è un
connessione,
bel EP che consolida ancora di più la sua posizione in questo underground, non so neanche io come definirlo, però è rap romano abbastanza classic come cosa, però con un sapore sempre molto fresco,
scendendo un po' più giù,
sì,
ancora.
Poi citiamo un paio di,
anzi in realtà no
non
Sardegna
proprio,
credo che sia quasi all'altezza di Roma,
più o meno,
fatecelo sapere nei commenti ragazzi,
più o meno. Citiamo un altro paio di singoli sparsi così, c'è Sgr- Gribaz con Cicatrici, che insomma la Sardegna con la nuova Sardegna stanno spaccando e sicuramente si faranno sentire con dei progetti durante quest'anno. Poi c'è Manuelino che viene dalla zona insomma di Calvairate, quindi la zona di Ercomi, che ha quel tipo di background lì, quindi anche qui rap di strada. Lì è stato figo perché ha fatto delle grafiche tutte con un writer molto famoso underground di Milano, e figo. Quindi c'è stato tutto questo immaginario bello anche che ha cercato di trasporre per la sua musica, e il pezzo si chiama appunto La scelta migliore. E andando avanti citiamo un'altra persona che è un po' a cavallo, cioè definirlo emergente mi sembra un po' eccessivo perché ha già fatto dei dischi, ha già fatto dei tour importanti. Stiamo parlando di Rafilù, che fino a poco tempo fa si chiamava Barracano.
Esatto.
Dopo un primo disco che era andato anche abbastanza bene, c'è stato un momento di silenzio e adesso è tornato con un nuovo progetto che si chiama Piazza Noia per Asian Fake, quindi una label che è sempre una garanzia di qualità, e ci siamo fatti raccontare da lui proprio il concept di questa Piazza Noia.
Raccontacelo.
Allora, per me Piazza Noia è un titolo che ho voluto dare perché noi per scherzare, io e Frank, il mio amico, il mio produttore, dicevamo andiamo a Piazza Noia, andiamo al Buco Nero, per indicare una piazza della mia città dove andiamo insomma a perdere tempo. E poi mi sono reso conto, anche girando un po' l'Italia, che questa cosa succede in tutte le città d'Italia, in tutte le province d'Italia, e mi affascinano un po' tutte, nel senso che quando ho visto la Piazza Noia di Bologna, la Piazza Noia di Milano, la Piazza Noia di Bari, trovo quell'atmosfera che è universale. Credo che ci sia una Piazza Noia anche a Marsiglia o a Budapest, e credo che la noia sia proprio la cosa che crea l'arte, quindi forse è proprio il buco nero da cui si crea l'arte, dove è il buco nero dove finisce l'arte e poi riesce nei dischi, perché senza noia, se non ti annoi, non hai motivo per creare appunto arte o di tutti i tipi, perché non è solo musica. Noi da piccoli facevamo graffiti, facevamo di tutto, ci inventavamo qualsiasi cosa, veramente ci siamo inventati i giochi, che se li mettevamo a brevetto mo facevamo i soldi. Quindi per me Piazza Noia è sia un titolo denigrante ma anche positivo, perché la noia ci serve, ne abbiamo bisogno, ci dobbiamo imparare pure ad annoiarci, bisogna sapersi annoiare.
Bella Rafilù. E anche lui comunque, grazie un po' a supporto di Asian Fake, ha costruito un bel racconto anche di questo disco. L'ha suonato in anteprima, ancora prima che uscisse, proprio a dicembre, a Caserta, quindi facendo una cosa anche un po' controtendenza,
un po' locals, che a noi,
esatto,
piace sempre.
Poi ha fatto un party comunque a Milano dove ha suonato dei pezzi, e dentro ci sono i personaggi anche che lo hanno accompagnato durante questo
Massimo
percorso,
Pericolo.
Massimo Pericolo, Speranza, e quindi lo volevamo segnalare un po' sotto la chiave insomma di quei dischi underrated, perché magari non è passato, visto anche quello che è uscito e tutta la marea di cose che
ci
sono state
sempre.
Esatto, non è stato forse tra i dischi più acclamati, però è molto interessante anche per il concept che ci ha appena raccontato.
E io colgo la palla al balzo per citare un altro progetto tra le uscite che definiamo underrated per gli stessi motivi, mai per il contenuto musicale, la qualità,
esatto,
ovviamente, che almeno a mio parere, ma siamo concordi, è molto elevata, e questo progetto è The Illest 3 di Mostro,
sì,
che è un artista che a me è sempre piaciuto nel suo essere un po' fuori dalle logiche, diciamo, un po' standard,
esatto,
ai tempi quando faceva le robe con Low Low, poi anche per conto suo adesso, ed è tornato appunto con questo progetto, tra l'altro per chi lo segue importante perché è il terzo capitolo di una saga appunto molto apprezzata dai suoi fan,
sì,
che è veramente molto molto profondo e anche molto sfaccettato dal punto di vista delle produzioni. Il primo brano parte che c'ha il pianoforte che poi diventa drill, lui,
sì,
c'è sempre questa cosa dell'artista maledetto che però riesce a vendere molto bene, e quindi si meritava assolutamente una menzione in questa puntata.
Esatto. E andando avanti c'è il tuo solito freestyle corner che ti sei preso negli ultimi tempi.
Arriviamo alle due rubriche in cui posso sovrastare questa figura imponente di Checco in casa sua, che tale rimane sempre, che sono appunto le rubriche di Freestyle Corner, dedicate a qualche agli eventi del freestyle in questo mese che è appena passato, e poi la rubrica dedicata al disco americano del mese,
sì,
su cui andiamo veloci. Per quanto riguarda il freestyle, il mese di gennaio è partito col botto, ci sono stati un sacco di contest, ci sono stati la Verbal Jungle a Torino, che è stato il contest di sicuro più grande, in giuria c'erano Nitro, Matta, Kensi, comunque è andato sold out l'Hiroshima, contest vinto da Hydra, membro di Freestyle Elite Agency di Fea, che diciamo si riconferma uno dei freestyler di sicuro il più seguito al momento e comunque anche uno di quelli più in forma. Ottime prestazioni di altri ci sono ovviamente state, ma dobbiamo andare veloce. C'è stato il ritorno del Carperiem a Pesaro, che è un contest un po' più piccolino a livello di numeri, ma dove il calore che poi risulta nei video è sempre enorme. E poi c'è stata anche, e questa va menzionata perché i ragazzi vanno assolutamente supportati, la seconda tappa del Black Sunday a Napoli, in cui ha vinto Vlad, tra l'altro un rapper tra virgolette di zona, anche se lui sarebbe poi originario dell'est come il nome suggerisce, ma che è proprio una situazione che io spingo ad andare a vedere, ragazzi, perché è veramente, i ragazzi lì a Napoli vogliono fare qualcosa che va oltre il contest di freestyle, ogni turno è intervallato da DJ set, ci sono le mascotte che ballano a fine serata, io mi sono ritrovato sul palco tutto ubriaco a cantare l'inno del Napoli e insomma con le bandiere, cioè veramente una situazione molto folcloristica nel senso più bello del termine,
show.
Quindi show totale, bro, cioè è proprio l'unico contest dove se tu vai ed esci, come è capitato a me, non ti pigli male perché la serata è troppo divertente.
Chissà.
E quindi consigliatissimo. Per quanto riguarda invece le uscite americane, diciamo che ci sono due nomi che vanno fatti.
Bravo.
Faccio prima quello che mi hanno detto che deve essere fatto e che io avrei solo citato.
Bravo.
Che è Let's Start Here, il nuovo disco di Lil Yachty, che a me non è mai piaciuto, ma ha fatto un qualcosa fuori dalle sue zone di comfort, che sta facendo parlare di sé.
Sì, sta facendo parlare di sé, cioè ha colpito tutti proprio per essere andato un po' fuori da quello che ci si aspettava da lui. Ha fatto un disco comunque molto interessante da ascoltare.
Per riequilibrare la cosa, va citato però anche Coke Boys Part 6, il nuovo progetto, tape, cosa, non lo sappiamo, di French Montana insieme a DJ Drama, un sacco di hit all'interno, e quindi insomma ascoltatevi questo quando state facendo, non lo so, qualcosa che non si può dire, e poi vi ascoltate lì gli occhi quando uscite la sera a smaltire. Let's
Bravi.
Go.
Siamo arrivati alla fine anche questa volta.
Purtroppo sì, però ci potete seguire sui canali, guardare
come
i video
sempre
che escono su YouTube, quindi mi raccomando, seguite e supportate.
Questo era gennaio, Francesco Zendri
e Dreamer.
Bella.
Rewind Podcast.
Yes.
Salute!